La salvezza di Gerusalemme. Per amor di Sion io non tacerò. Per amor di Gerusalemme io non mi darò posa, finché la sua giustizia non spunti come l'aurora, la sua salvezza come una fiaccola fiammeggiante. Allora le nazioni vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore pronunzierà. Sarai una splendida corona in mano al Signore, un turbante regale nel palmo del tuo Dio. Non sarai chiamata più abbandonata. La tua terra non sarà più detta desolazione, ma tu sarai chiamata la mia delizia e in lei, e la tua terra maritata, poiché il Signore si compiacerà in te. La tua terra avrà uno sposo, come un giovane sposa una vergine, così i tuoi figli sposeranno te. Come la sposa è la gioia dello sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio. Sulle tue mura, Gerusalemme, io ho posto delle sentinelle. Non taceranno mai, né giorno né notte. Voi che destate il ricordo del Signore, non abbiate riposo. Non date riposo a Lui, finché Egli non abbia ristabilito Gerusalemme, finché non abbia fatto di lei la lode di tutta la terra. Il Signore l'ha giurato per la sua destra e per il suo braccio potente. Io non darò mai più il tuo frumento per cibo ai tuoi nemici. I figli dello straniero non beveranno più il tuo vino, frutto delle tue fatiche, ma quelli che avranno raccolto il frumento lo mangeranno e loderanno il Signore. Quelli che avranno vendimiato berranno il vino nei cortili del mio santuario. Passate, passate per le porte, preparate la via per il popolo, aggiustate, aggiustate la strada, toglietene le pietre, alzate una bandiera davanti ai popoli. Ecco, il Signore proclama fino agli estremi confini della terra. Dite alla figlia di Sion: ecco, la tua salvezza giunge, ecco, egli ha con sé il suo salario, la sua retribuzione lo procede. Quelli saranno chiamati popolo santo, redenti del Signore, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata.
Un'impressione a me, credo anche a voi, che l'ultima volta, che qualche settimana fa, abbiamo ascoltato Pisa e insieme, il testo ricordava i dolori di Gaza, e il testo di oggi attende la pace per Gerusalemme. Sembra che leggiamo la cronaca dei giornali, non la storia antica. La Pasqua del Signore attraversa ogni vicenda personale e ogni vicenda di popolo sempre. Il popolo di Israele è un popolo pasquale che testimonia in mezzo ai popoli del dolore, della fatica, indica la salvezza, indica la speranza. Di nuovo questa mattina il profeta infatti annuncia, canta la speranza, la promessa del Signore, la sua salvezza. Ma il testo ripete tre volte, mi sembra, ve lo indicherò, che si possa giocare più volte con il numero tre in questo testo. Ma tre volte il testo ripete finché, fino a quando. Ecco, mi sembra che possiamo, per l'interpretazione e per l'approfondimento di questi versetti di Isaia, partire proprio da lì. Come il Salmo 13, fino a quando, Signore? Sembra che ti addormenti, sembra che ci nascondi il tuo volto, sembra che ti dimentichi di noi, sembra che i nemici tutti possano prevalere su di noi, fino a quando? Ecco, il testo di Isaia ci dice la salvezza viene, e poi però il profeta dice e intanto, e fino a quando non vediamo la pienezza della salvezza? Per un verso la scrittura alimenta la nostra speranza e per un altro ci dice nel tempo che manca noi come attraversiamo le nostre giornate, le nostre relazioni, le nostre responsabilità. Come essere con Isaia profeti di salvezza credibili, responsabili, mentre annunciamo le promesse del Signore, come vivere? Ecco, mi sembra che il testo che abbiamo ascoltato ci dia delle buone indicazioni. Per questa attesa che sia forte, coraggiosa, ma anche operosa. Per un verso ci è chiesto di avere nella testa, nel cuore, sulle labbra le stesse parole che annunciano salvezza e nello stesso tempo non trovare riposo fino a che non abbiamo fatto tutto il nostro compito per la giustizia. Per un verso attendiamo dal Signore, per altro la giustizia è nelle nostre mani. Non tacere, certo, e l'invito a essere profeti con Isaia, ma non venir meno a fino in fondo al rischio, al coraggio di cercare la giustizia con tutti e per tutti e per tutte, in ogni situazione. Come si attende allora questo fino a quando? Il primo passaggio, ce lo indicano i primi versetti, e saper riconoscere i segni. Certo, non siamo ancora nella stagione della pienezza, non siamo ancora al compimento, eppure bisogna avere occhi per vedere i segni di questo cammino pasquale che il Signore compie con noi in mezzo ai popoli. Riconoscere i segni, il testo ne indica almeno tre, i segni della natura. La luce dopo l'oscurità viene sempre. Il sole, a cui spesso la scrittura paragona la venuta del Messia, il calore del Signore, il sole puntualmente torna a darci luce dopo le nostre oscurità. Possiamo riconoscere nella natura, nelle stagioni, nel tempo, i segni della cura del Signore. Poi i segni dei testimoni. Tutti quelli che ricevono un nome nuovo sono capaci di una vita nuova, anche la città. Ma noi sappiamo che così è stato per Abramo, così è stato per Sara, così è stato per Simone. A un nome nuovo, se ascoltata la chiamata del Signore, corrisponde una vita nuova. E noi abbiamo come primo compito di un'attesa matura, da credenti, da profeti, da cristiani, saper riconoscere testimoni, uomini e donne in mezzo a noi che già hanno ascoltato questa chiamata e vivono in mezzo ai conflitti, in mezzo alle situazioni faticose, dolorose, dell'inimicizia, vivono già un anticipo di pace, di giustizia. Hanno un nome nuovo e una vita nuova in mezzo al mondo vecchio. E poi ancora altri segni. Il terzo che ci viene suggerito dalle scritture è un testo che attraversa tante volte le scritture dall'inizio alla fine. E qui viene riproposto ancora. Guarda che in mezzo a tutte le situazioni che tu non sai sempre leggere con fiducia, il Signore sposa l'umanità. Il Signore è lo sposo di tutti i popoli. Il Signore sposa l'umanità perché abbia figli e figlie degne di questa alleanza, di questo incontro. E allora noi abbiamo già non solo singoli uomini e donne testimoni di una vita nuova, ma viviamo già relazioni, situazioni di comunione che sono il segno di quest'unica, grande, piena comunione, che è l'alleanza, il matrimonio, che lega per sempre il Signore a tutta l'umanità. Si tratta di riconoscere tutte le situazioni di comunione e alimentarle, sostenerle. Anche quando sembra che il vino stia per finire, anche quando la festa sembra venire meno, la buona parola, la buona notizia del Vangelo ci invita a riconoscere che la comunione, magari anche solo come braccio sotto la cenere, non smette di essere presente nelle nostre comunità, nelle nostre città, tra i nostri popoli. E poi un secondo passaggio. Non basta saper riconoscere i segni di una pienezza che ancora non ci è data a vedere. Noi ricogliamo solo i riflessi, le parabole, i sacramenti. A che cosa paragonerò? Il regno che viene. Gesù stesso ci invita ad attenderlo e insieme a riconoscere già presenti i segni. La pienezza non c'è ancora, ma i segni sì. E vanno riconosciuti e vanno annunciati e vanno alimentati. E poi un secondo passaggio che Isaia rivolge a tutti noi, perché noi si viva questa attesa come sentinelle, cioè come persone che non dormono, perché, dice più volte la scrittura, in ogni notte dell'umanità non si addormenta il custode di Israele, e allora si attende dal Signore la sua salvezza, collabora con Lui, partecipa alla sua Pasqua, perdi la vita con Lui, anticipa la pace e la giustizia con Lui. Se chiedi al Signore di avere gli occhi aperti sulle situazioni delle vittime, degli afflitti, se chiedi al Signore di non addormentarsi mai, allora segui il tuo Signore e rimani sveglio, occhi aperti su tutte le situazioni difficili e senza addormentarti, assumiti tutte le responsabilità che puoi. Se ricordi al Signore quelle situazioni dolorose, fattene carico, prenditene cura. Se chiedi al Signore di aver cura degli afflitti, assumiti il compito della consolazione per quello che puoi, fino in fondo. Perché ricorda ancora nelle sue parole Isaia, il Signore ha giurato fedeltà alla sua discendenza. E così come la terra produce il frumento e la vite, il vino buono, anche il Signore col suo lavoro. E allora anche tu sei chiamato alla stessa fecondità, alla stessa generatività. Sei chiamato a portare frutto nella tua vita. Sveglio, tante altre esperienze religiose, anche in Oriente, indicano appunto la maturità della fede, della religione, nella capacità di un risveglio. Non chiudere gli occhi di fronte alle situazioni di ingiustizia e farsene carico. Perché come il Signore ha giurato fedeltà, così è chiesta anche a me. E poi un terzo passaggio, verso la conclusione, che dice che se il Signore è lo sposo, l'amico dello sposo partecipa alla sua festa e prepara le strade. e anticipa i preparativi e non si distrae appunto. E allora il testo dice, vedi, se aspettate una città nuova dove regni la pace, una città non la tua personale pace, la pace per tutti, se aspetti una città pacifica e giusta, vedi, attraversa la porta e entraci, tu adesso vuoi la pace, entra nella pace, attraversa quella porta, non tardare. Il testo, con le sue immagini semplici, brevi, molto immaginifiche, però ci indica davvero dei passaggi molto concreti. Vuoi la pace? Prepara la pace. Attendi il Messia, preparagli la strada. È un ritornello che conosciamo, che abbiamo sentito nel Primo Testamento tante volte, poi nei Vangeli. Ma è questo il compito allora di coloro che annunciano senza stancarsi la salvezza del Signore e quindi sono chiamati nella loro vita a renderla già visibile, ad anticiparla. Mentre annunciamo la festa del matrimonio del Signore, noi operiamo comunione, pace e giustizia già in tutto quello che possiamo. E se allora il Messia viene e lo attendiamo, e la conclusione del testo di nuovo ha un 3, ho notato che per 3 volte il testo fino a quando, fino a quando, fino a quando, e fino a per quanto tocca a noi, poi conclude con 3 volte ecco, 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 viene. Questo è il compito dei credenti, quando tutti sono stanchi, quando tutti sono disperati, quando tutti hanno rinunciato all'attesa. I cristiani ancora, con tutti gli uomini e le donne di buona volontà, ripetono, sussurrano, gridano, ecco, guarda che viene il Messia con tutti i suoi doni, con la sua pace e con la sua giustizia. Ed ecco, colui che viene e che annunciamo e che testimoniamo e che anticipiamo nella sua venuta, dice il testo, il Messia viene per radunare. Bene, se il Messia viene per radunare, tu non dividere mai. Ci sono le indicazioni molto precise di come assomigliare al Signore che attendiamo. E se il Signore ricostruisce Gerusalemme, tu non demolire mai, tu non disperdere, tu non distruggere. E se il Signore sostiene, alimenta, tu non far mai mancare il necessario a chi ne ha bisogno. Se attendiamo un Messia così, se attendiamo la sua salvezza, se attendiamo la pienezza delle sue promesse, a noi è dato il compito, come amici dello sposo che viene presto, di preparargli la strada, di anticipargli la festa. Sì, una società felice non c'è ancora, un'umanità in pace non c'è ancora, ma allora il nostro compito e di anticipare frammenti di futuro, anticipi di futuro, che siano come la testimonianza di quella gioia che ora offerta insegna a tutti, ricorda agli adulti e insegna ai bambini e alle bambine che un mondo diverso è possibile, che questo non è l'ultima parola, ma se vogliamo ricordarci e insegnarlo ai più piccoli, occorre anticipare e quei piccoli momenti di gioia siano la testimonianza che non solo un mondo diverso è possibile, ma che Dio lo promette, lo prepara e lo offre a ciascuno di noi, a ciascuna di noi e a tutti i popoli e a quella Gerusalemme che è la città per cui speriamo la pace e dove tutti siamo nati e dove dal cielo di nuovo scenderà per farci abitare in pace col Signore. Se l'attendiamo, non facciamola tardare, anticipiamo, entriamo da quelle porte per ricordarci gli uni e gli altri che se attendiamo un mondo diverso dal Signore, occorre da subito costruirlo. Amen.
Amen. Amen.